Io ringrazio il dottor D'Arpetti e tutti gli organizzatori per avermi chiamato e per avermi dato questa occasione di incontro. Sì, ho partecipato anch'io nell'ottobre del 2004 alla settimana sociale dei cattolici, che poi una settimana non è, si è ridotta a 4 giorni, ma il nome è quello lì tradizionale. E certo, sono trascorsi ormai 2 anni da questo avvenimento e noi in qualche modo siamo già proiettati nel 2007, quando si terrà la nuova settimana sociale dei cattolici, il cui tema è un tema interessante, importante, sarà il tema del bene comune. E però in qualche modo, se è vero che 2 anni di tempo nella vicenda politica sono, per l'accelerazione soprattutto della politica in epoca nostra contemporanea, sono 2 anni enormi, per cui molte cose, diciamo quelle di maggiore attualità politica o di maggiore attualità sociologica, in qualche modo sono uscite dalla sfera di interesse. Faccio un esempio il più banale e il più stupido. Nel 2004 c'era un governo ed una situazione politica italiana che aveva determinate problematiche, oggi c'è una nuova situazione politica, un nuovo governo con altre problematiche, ecco, questo è necessariamente la parte caduca del discorso. Quello che è rimasto vivo, mi sembra, è la questione di fondo, la grande questione della democrazia. E allora noi ovviamente tralasceremo, d'altra parte io non potrei far diversamente, io non sono un giornalista, se provassi a fare il giornalista lo farei molto male annoiandovi più del dovuto, e quindi io non farò una cronaca di quel che si è detto, e questo mi facilita ad andare al nocciolo del problema, quindi tralasceremo quanto era legato a questi aspetti del momento più di natura sociologica e ci concentreremo invece sul tema di fondo. Perché? Perché il tema di fondo è il nostro tema, non è uscito, come ovvio. E se ci pensiamo bene, forse è chiaro come allora, o forse ancora di più, perché la coscienza cresce con il succedere degli avvenimenti, che noi davvero in questa apertura del terzo millennio stiamo vivendo il tempo di una rimeditazione necessaria, non appena facoltativa, e quindi di una rinnovata discussione intorno al tema della democrazia. Perché? Perché per l'appunto sono successe delle cose nella storia. Si sono accesi nuovi scenari, sono venuti in essere nuovi poteri, come recitava il titolo di Bologna. Nuovi scenari. Se noi prendiamo in mano gli eventi fondamentali che hanno segnato questi ultimi 15 anni, grosso modo, gli ultimi 3 lustri della nostra storia, siamo nel 2006, diciamo gli ultimi 17 anni, erano 15 anni nel 2004, dall'89 in avanti, cioè da quella data fatidica in cui noi collochiamo una svolta con il crollo dei regimi comunisti dell'Est Europa. Noi ci accorgiamo che in questi 15-17 anni sono successe alcune cose davvero fondamentali che hanno cambiato lo scenario del mondo. E queste cose, in grande sintesi, ovviamente non possiamo andare sul dettaglio, ma in grande sintesi sono almeno 4. La prima, l'ho già citata, la più semplice da rilevare, il cambiamento epocale rappresentato dal crollo del comunismo in Europa. È bene dirlo, crollo del comunismo in Europa, perché in realtà ci sono ancora regioni che per il numero degli abitanti fra l'altro sono anche maggioritarie, pensiamo solo alla situazione cinese, in cui l'evoluzione è totalmente diversa. Però certamente in Europa questo, e con tutte le ricadute per tutto, diciamo così, il contesto planetario, questo è stato un avvenimento enorme. Ma ce n'è stato un secondo, strettamente connesso col primo, che in parte è stato causa, in parte è stato effetto del primo. E il secondo scenario è quello rappresentato dal crescere, dall'espandersi e ormai dal consolidarsi, perché noi non siamo più in una fase di crescita, ma siamo nella fase di una situazione che ormai è cresciuta e si consolida, ormai è definitiva, di quel fenomeno che noi chiamiamo il fenomeno della globalizzazione. C'è però un terzo scenario che nessuno si aspettava, perché gli analisti prevedevano questi primi due in qualche modo, li abbiamo seguiti passo a passo, e il terzo scenario è esploso in una mattina americana, in un primo pomeriggio italiano, l'11 settembre 2001. Anche questo è un avvenimento che ha dato una svolta alla storia del mondo. E il quarto grande scenario, quello che in qualche modo è più fresco nella memoria di ciascuno di noi, perché è fresco, anzi è ancora attuale il dibattito abbastanza infuocato, è rappresentato dall'esplosione di quelle che io in termini generali chiamerò le biotecnologie. Cioè da qualche cosa che sta succedendo nel mondo della scienza, ma soprattutto nel mondo della relazione della scienza con la società. E naturalmente qui siamo di fronte a una tappa del grande processo di sviluppo tecnico-scientifico, che ha avuto una prima grossa tappa nell'esplosione di quella che possiamo chiamare la rivoluzione informatica, ma che probabilmente conosce il suo punto sensibile esattamente nella questione delle biotecnologie, lo sviluppo della conoscenza biomedica, lo sviluppo delle applicazioni tecnologiche che da questo deriva, con tutti i problemi che sono connessi. Ebbene, ciascuno di questi eventi ha a suo modo a che fare con la democrazia, non ce n'è uno che non abbia a che fare con la democrazia, per questo va ripensata la democrazia, non perché siamo diligenti e ogni tanto riprendiamo in mano qualche concetto fondamentale e ci poniamo il problema di ridiscuterlo, ma perché la pressione della vita, della realtà, pone delle sfide, non affrontando le quali esse non vengono meno, semplicemente ci passano sopra, ci schiacciano. La fine del comunismo, riprendiamolo per un attimo in mano questi quattro scenari, la fine del comunismo ha posto tre temi all'ordine del giorno. La democrazia sembra essere, o è sembrata essere, qui la discussione è aperta, l'unica forma politica dell'intero Occidente perlomeno. L'Occidente prima era fratturato in due, i regimi socialisti e regimi democratico-liberali. Questo è esploso. Sembrerebbe che la democrazia non abbia più frontiere, perlomeno in Europa, anche se la cronaca ci fa fare tante osservazioni e tante riserve. Per esempio, oggi la cronaca è piena dell'assassinio di quell'ex agente del KGB a Londra e ci pone tante domande su quale sia lo stato di salute della democrazia in Russia. Però lasciamo perdere la cronaca, io non so fare cronaca. Certamente questo tema di un enorme sviluppo, di frontiere nuove per la democrazia si è posto ed è ancora aperto. Poi il secondo tema strettamente connesso che il crollo del comunismo ha posto è non solo quello della democrazia come unica forma politica dell'Occidente, ma anche il tema correlato del come si costruisce una democrazia. Per non avere una democrazia basta semplicemente la liberalizzazione del mercato? Basta semplicemente togliere la proprietà di Stato, cioè la democrazia è una formula tecnica, come discuteremo più avanti, per cui con procedure e strategie di carattere tecnico noi abbiamo la democrazia, o ci vuole qualcos'altro? E le difficoltà forse suggeriscono proprio questo. Terzo grande tema. Il crollo del comunismo ha significato qualche cosa che sembrava più una questione da filosofi, si diceva la fine delle ideologie, ma la fine delle ideologie ha rappresentato qualche cosa che invece ci fa vedere che non è una cosa da filosofi o da intellettuali, ma è una cosa del popolo, della gente comune, perché noi abbiamo assistito a una esplosione impensabile, non c'era un'analisi, o meglio qualcheduno intelligente c'era, ma erano ben pochi, che vedeva e presentiva questa, a una rinnovata, a dopo la parola grossa, volutamente esplosione del tema della religione, del ruolo, della funzione, del significato, dell'ingombro che può anche a volte rappresentare la religione sulla scena politica, in prossimità della scena politica. Vedete? Lo scenario della globalizzazione. Lo scenario della globalizzazione ha posto perlomeno una questione. Che rapporto c'è fra democrazia e multiculturalismo? Perché la globalizzazione ha comportato questo aspetto, l'aspetto di società aperte, soprattutto le società occidentali, con una fortissima immigrazione da parte delle periferie, di quelle che chiamavano le periferie, periferie non in senso spirituale ma in senso economico senz'altro, del mondo, e noi ci troviamo con società sempre più multiculturali. Voi provate a pensare, 15 anni fa noi avevamo questo problema? La democrazia doveva affrontare questo problema? Assolutamente no. Anche dove c'era una immigrazione consolidata, pensiamo alla situazione dello Stato francese, secondo alcuni autori lo Stato francese è uno Stato multiculturale già da almeno 30 anni, i Pied Noir, no? Però era gestito nella cornice del repubblicanesimo francese senza apparentemente problemi. Adesso, anche l'altra sera, abbiamo visto che cosa in continuazione succede nelle banlieue della periferia parigina. E quando c'è un'emergenza d'ordine pubblico vuol dire che c'è un grosso problema politico dietro. Ora, il rapporto fra democrazia e multiculturalismo. La tragedia dell'11 settembre. La tragedia dell'11 settembre che sfida posta la democrazia, questo nuovo scenario. Ha posto il tema e la sfida da una parte che la democrazia continua ad avere nemici. Vedete, un intellettuale americano, un professore, un omologo di filosofia politica che faceva parte dello staff del presidente Bush senior, Francis Fukuyama, all'indomani del crollo del muro di Berlino, scrisse un libro con un titolo felice, La fine della storia. La sua tesi era che con la scomparsa della contrapposizione fra i due blocchi, in qualche modo la storia aveva raggiunto un suo punto statico. Entravamo nella cronaca, c'era da gestire i problemi del giorno per giorno, non c'erano più problemi di sistema, la democrazia trionfava. Beh, non è affatto vero che la fine del comunismo ha rappresentato la fine dei nemici della democrazia. La democrazia dei nemici, e questi nemici ci hanno posto un problema che la democrazia non affrontava più in maniera esplicita da tantissimo tempo. Che rapporto c'è fra la democrazia e la guerra? È un problema enorme. E d'altra parte ci ha posto un altro problema. È estendibile la democrazia al di fuori della sua terra d'origine, che è l'Occidente? Il primo Nobel, Amartya Sen, Nobel per l'economia, ma grande filosofo politico, sostiene che siamo, è razzistico solo pure questa domanda. Certo che è estendibile, secondo lui è un indiano, anche se vive ad Oxford. Però la domanda c'è. E sull'estendibilità poi si inseriscono tante altre domande. Come? In che modo? Con che procedure? Altro scenario. La frontiera delle biotecnologie, dicevamo, ha aperto la questione sull'estensione del metodo democratico. Noi ci poniamo delle domande che prima non ci ponevamo. Quale materie possiamo regolare con il metodo democratico? Le possiamo regolare tutte? Oppure alcune materie sono indisponibili? Quali sono queste materie indisponibili? E come regolare le eventuali materie indisponibili? Possiamo votare su tutto o alcune cose non possono essere per principio sottoposte a votazione? Un dilemma etico di questo tipo l'abbiamo affrontato tutti, qualunque fosse stata la posizione e l'opinione, quando c'è stato il referendum sulla legge 40. Questi sono i nuovi scenari. E poi c'è anche il capitolo dei nuovi poteri. Io, questa è un'introduzione per problematizzare, naturalmente, poi faremo l'affondo sul tema della democrazia, tenendo presente che quello che però diciamo lo dobbiamo giocare di fronte a questo dato di realtà, se no facciamo pure accademia. Quali sono i nuovi poteri? E provate a pensare a come semplicemente in Italia si è riorganizzato il sistema politico. Sono finiti i grandi partiti popolari. I grandi partiti che avevano un fondamento di carattere ideale, a volte anche ideologico, e che avevano un grande radicamento nei grandi percorsi della storia italiana della fine dell'Ottocento e di tutta la prima parte del Novecento, il movimento cattolico, il movimento operaio. La scena italiana, anche se a volte le individualità sono rimaste le stesse, per esempio il Partito dei Democratici di Sinistra non ha avuto un ricambio generazionale fortissimo dal punto di vista della dirigenza, gli attuali dirigenti hanno una continuità di percorso con il Partito Comunista, ma la novità non sta nel cambio dei dirigenti, sta nel cambio dello scenario. Il Partito dei Democratici di Sinistra non ha nulla a che vedere per molti aspetti, anche se per altri aspetti ci sono continuità eccetera, qui ci vorrebbe un esperto di storia e di problemi dei partiti, con il vecchio Partito Comunista, e così anche i raggruppamenti cattolici, per un verso hanno un nesso col movimento cattolico tradizionale, con la Democrazia Cristiana, parte del personale politico che era democristiano, provate a pensare all'ex Presidente della Camera, Casini, faceva già parte della storia della Democrazia Cristiana, o all'attuale Ministro della Giustizia, Mastella, e non è cambiato molto il personale politico, in parte sì, in parte no, però i partiti sono diventati completamente diversi, sono arrivati nuovi soggetti e questi sono, come dire, nuovi poteri che entrano in gioco, nuove forme di organizzazione. Oggi il partito è una cosa tutta diversa. E provate a pensare anche all'organizzazione leaderistica della politica, alla fine che hanno fatto le sezioni di partito, una certa formula partecipativa è andata via, quindi un certo modello di potere se n'è andato e ne è venuto fuori uno nuovo, questo solo per la società italiana. Questo riguarda la democrazia, Dio mio se riguarda la democrazia. Oppure nuovi soggetti economici, la globalizzazione, che cosa significa? Significa che oggi la sanzione rappresentata una volta dalla frontiera, per cui qua vige il diritto italiano, si esercita il potere italiano, là vige il diritto di un'altra nazione, quello francese, quello svizzero, quel che volete voi. Oggi non ha più senso. Noi troviamo in qualche modo dei poteri di carattere economico che sono completamente trasversali. Non ci sono più le frontiere. Questi sono nuovi poteri. La democrazia, chi vota per controllare questi poteri? Come funziona? Un altro problema. Ultimo problema, quello della scienza. La scienza è entrata prepotentemente nella vita di tutti i giorni, con le sue ricadute. E se voi andate a vedere, è costante un ritornello. Gli scienziati sarebbero i detentori di una forma di sapienza e di sapere che in qualche modo li sottrae quasi al dibattito pubblico, per cui loro offrono delle soluzioni senza partecipare al dibattito pubblico. D'altra parte il livello di manipolazione reso possibile da queste nuove frontiere è tale, investe valori o l'intimità tale del valore fondamentale che è quello della persona umana, che per l'appunto sorge la domanda, ma come lo controlliamo? Basta controllare il fatto che ci riuniamo e se la maggioranza è d'accordo le cose si possono fare? La procedura tipica della democrazia, o non basta? Cioè c'è qualcosa di indisponibile? Questi sono i nuovi poteri, nuove forme di organizzazione della vita politica, poteri economici internazionali, il potere della scienza. Ecco, direi che non c'è quasi dibattito sul fatto che queste cose che rapidamente vi ho detto rappresentino il problema. Siamo tutti d'accordo. Invece la controversia, il discutere, nasce quando dalla constatazione del problema si cerca di passare al momento della decisione sul modo adeguato per affrontare questo problema, per svolgerlo, per risolverlo. ossia quando si comincia a discutere su come e a che livello debba essere condotta in qualche modo questa necessaria riflessione e anche questa necessaria riforma, se possibile, della democrazia. E qui si apre un contrasto decisivo, un contrasto che devo dire in qualche misura è stato presente anche all'interno della settimana sociale. Il contrasto vede due posizioni, schematizzando. La prima crede che il problema debba essere affrontato attraverso l'analisi, molto più approfondita ovviamente di quella che ho fatto io, delle condizioni storiche, sociali, economiche, politiche, attuali. E che dall'analisi dei problemi in qualche modo possa scaturire la soluzione. Perché? Perché l'idea di fondo che sta dietro questa impostazione, l'idea di fondo sulla democrazia, è che la democrazia sia sostanzialmente una cosa semplice. La democrazia è un sistema di norme e di procedure, una specie di grande regola del gioco su cui i giocatori, prima di giocare, si accordano, dopodiché, una volta raggiunto l'accordo preliminare, è una macchina che funziona da sola attraverso le procedure previste e dunque che il problema della democrazia sia semplicemente quello di preservare questa bella macchina procedurale dai vari tentativi di deformazione o di assalto che le oligarchie interne al paese, le oligarchie scientifiche, le oligarchie economiche tentano di realizzare. Dobbiamo difendere, il problema della democrazia è che la dobbiamo difendere da questi poteri nuovi, forti, oligarchici, perché poi la democrazia è un ingranaggio che se togliamo questa stecchetta continuerà a funzionare alla perfezione, è come se ci si fosse inficcato qualcosa in un punto e si blocca tutto, togliamo questo, riparte. Democrazia come pura procedura. Io definirei dal punto di vista così di un linguaggio più filosofico, anche se apparentemente oscura, che questa idea la definirei così, l'idea che la democrazia sia un sostantivo, un nome senza nessun'altra aggiunta. Poi mi spiegherò. Ma c'è una seconda posizione per quel che ricordo io, per esempio, è emersa in molti luoghi, ma forse il punto più sintetico nella settimana sociale è stata la relazione di saluto, non mi ricordo bene, del Cardinal Ruini, che ritiene che la riflessione debba invece collocarsi su un livello diverso, decisamente più radicale, che va più alle radici, e precisamente sul livello dei fondamenti antropologici della democrazia, in quanto la democrazia è sì un sistema procedurale, certo, ma è un sistema procedurale che è fortemente condizionato e determinato dal tipo di concezione dell'uomo che la cultura di un popolo assume e pratica. Per cui non è una macchina neutrale la democrazia. La democrazia è una macchina che è costruita da un determinato soggetto e che funziona se c'è un determinato autista. Non basta metterla in moto, poi non va da sola. L'idea di questo secondo modo di impostare la questione della democrazia è che è lo stesso tempo presente che viviamo a livello generale, al di là dei confini del discorso politico, che è tutto segnato da una grande questione. Quella questione che Giovanni Paolo II ha una volta definito la controversia sull'umanum, cioè la questione del ma chi è l'uomo? E che tutte le altre questioni pescano qui, questa è la radice. Per cui è superficiale affrontarle se non le si riporta alla radice. Quindi l'idea è per i cattolici, e da questo punto di vista in maniera particolare, che il compito fondamentale per discutere bene la democrazia sia quello di affermare dentro la cultura in cui noi siamo una corretta visione di ciò che l'uomo è. I cattolici non hanno contributi diversi se non un contributo di tipo antropologico. Questa visione, io la definirei così, quella della democrazia come di un sostantivo che non sta in piedi da solo, ma che si deve accompagnare ad un aggettivo valoriale che lo qualifichi. La democrazia più un aggettivo. La democrazia cioè è qualcosa che ha un'anima di tipo morale, se no non sta in piedi. Allora, da questa tesi consegue che la minaccia alla democrazia è certamente, non bisogna essere ingenua, quella dei poteri oligarchici, quelle delle forme di trasformazione dei poteri, le sfide dei nuovi scenari, ma che in qualche modo il punto centrale della minaccia, il nemico principale, sia un nemico prima di tutto di ordine spirituale, di ordine culturale, prima di essere un nemico di ordine tecnico o economico, è un nemico di ordine culturale e spirituale. Allora, la democrazia come sostantivo che basta a se stesso, oppure la democrazia come un sostantivo che si accompagna necessariamente a un aggettivo di valore che lo qualifica. Perché non accettare l'idea che la democrazia sia un sistema di procedure, punto e basta? Semplice, ripulito, senza andare a tirar fuori tutte queste questioni intorno all'uomo, chi è l'uomo, il problema dei valori che suscita tanta discussione. Vedete, perché in qualche modo questo ci è imposto, io credo, dall'esperienza umana e dal pensiero. Diceva il mio maestro all'università, Don Italo Mancini, che al pensiero non si dà mai nulla di intendere, cioè il pensiero non si deve far fregare, scusate il termine, deve porre le domande, cioè, proprio su ciò che sembra scontato. E se noi prendiamo il grande insegnamento che il pensiero filosofico-politico del secolo passato, del XX secolo, anche se fa un po' impressione a tutti noi che siamo nati nel secolo passato, il secolo passato, però è così, il secolo passato, ci accorgiamo che questo tema della democrazia come sostantivo che basta a se stesso, come pura regola procedurale, per cui l'unico problema della democrazia è controllare i vari poteri e fare in modo che non degeneri, no? Non sta in piedi. Anzi, alla fine distrugge la democrazia. Hannah Arendt è forse una delle più importanti filosofe politiche del Novecento, ebrea, perseguitata dal nazismo, è una delle poche che riesce a salvarsi, va in America e lì scrive tante cose, ma soprattutto quello che è il suo capolavoro è che è la cosa più importante, il libro più importante per capire il totalitarismo nazista. Un libro così intitolato Le origini del totalitarismo. Dentro questo libro lei ad un certo punto fa due osservazioni che ci servono per capire perché la democrazia come pura procedura non basta. La prima osservazione è questa: tutto quello che è successo lungo gli anni che hanno preparato la catastrofe totalitaria ha mostrato che una democrazia intesa come pura regola della maggioranza, perché questa è la procedura, non toglie la possibilità, che nella storia non è stata una possibilità, è stato un fatto, che un bel mattino, lei dice proprio così, la maggioranza decida a maggioranza che la minoranza deve scomparire. E lo fa con procedura democratica perfetta. Se noi andiamo a vedere, i regimi totalitari godono di un consesso di massa, non truccano le elezioni. Quindi dal punto di vista della procedura democratica hanno la maggioranza, a volte hanno la famosa maggioranza bulgara, come si diceva una volta, il 90%. Nulla toglie che la maggioranza, se tu interpreti la democrazia così, possa dire che appunto a maggioranza decidiamo che la minoranza deve crepare. E questo si è verificato nella storia. Seconda osservazione che fa Hannah Arendt. Uno degli elementi che ha preparato il terreno al totalitarismo nazista e soprattutto alla trattazione del problema degli ebrei come è stata realizzata nell'orrore nazista è stato quello che è successo a cavallo tra le due guerre al popolo degli Apolidi. Voi sapete che la prima guerra mondiale è finita con un disastro dal punto di vista della sistemazione dell'Europa. Perché? Perché sono stati con Versailles, sono stati in un certo senso inventati degli stati strani che non obbedivano in qualche modo alla storia reale dei popoli. Per cui in determinate situazioni si sono ritrovati all'interno dello stesso territorio nazionale sotto un unico potere delle maggioranze e delle minoranze etnicamente diverse ed è cominciato, la pulizia etnica non l'hanno inventata gli slavi negli anni Ottanta, l'avevano inventata gli slavi e qualchedun altro già agli inizi del secolo. Per cui l'Europa assiste, anche poi grazie al fenomeno della rivoluzione russa, la rivoluzione bolscevica, all'espulsione di centinaia di migliaia di persone come minoranze etniche o minoranze ideologiche non desiderate nel proprio paese e scaraventate nel resto d'Europa. Che cosa succede? Succede che il resto d'Europa, l'Europa che ancora si conservava democratica, civile, eccetera, vacilla sotto l'urto di queste masse, di gente che era apolide perché non aveva una polis, aveva perso i diritti civili e politici in patria, e li accoglie non dandogli nuovi diritti civili e politici, ma mantenendoli nella situazione di apolide. Dopodiché l'immigrato che sta in Francia, per fare un esempio, non ritrovandosi con i diritti civili nel proprio paese d'origine, con i diritti civili nel paese ospitante, non è un soggetto tutelato giuridicamente. L'unica forma di trattazione, diciamo così, che può avere è quella della polizia. E noi assistiamo a un inizio di violazione dei diritti umani nei paesi a costituzione democratica, a civiltà avanzata, non nei paesi dove queste cose per principio erano negate, spaventosa. Cosa che secondo Hannah Arendt insegna bene ai futuri gerarchi nazisti che un popolo può essere fatto scomparire senza che nessuno alzi la mano per dire ma che state facendo. Qual è la conclusione a cui arriva Hannah Arendt? Che i diritti umani non stanno in piedi semplicemente se c'è una norma procedurale che dice li garantiamo, hanno bisogno di una tutela più profonda. Ci vuole un fondamento più profondo del semplice diritto positivo o del semplice nudo essere uomini. I diritti umani hanno bisogno di una fondazione morale e anche questo la storia ce l'ha insegnato. Per questo il pensiero, secondo me, se è critico, non si può fidare della riedizione del tema della democrazia come pura procedura, come sostantivo che basta a se stesso. E vedete, questo allora in qualche modo è il vero avversario interno che la democrazia ha, quest'idea della democrazia come pura procedura. Al fondo di quest'idea c'è quel fenomeno culturale che noi chiamiamo il relativismo culturale. Cosa significa relativismo culturale? È importante rispondere a questa domanda perché, guardate, non c'è niente di più impreciso come l'utilizzo di questo concetto al giorno d'oggi. Lo si adopera molto a sproposito. E si fa confusione. Intanto diciamo subito che il relativismo culturale non è la stessa cosa del pluralismo culturale. Se voi avete pazienza per una settimana e andate a vedere nei giornali, vi accorgerete che l'80% dei giornalisti dice relativismo culturale pensando pluralismo culturale, dice pluralismo culturale pensando relativismo culturale. Ma qui non è un gioco di parole. Se io una cosa dico è rossa e un'altra dico è verde, non è che posso cambiare i nomi, perché cambia l'identificazione della cosa. Il pluralismo culturale è una cosa importante. Che cos'è? È la constatazione che all'interno della vicenda di noi uomini si sono formati, anzi continuamente si formano, diverse, molteplici elaborazioni simboliche del senso della vita, del significato delle relazioni fra l'uomo e l'altro uomo, del lavorare, del mangiare, del dormire. Cioè si sono formate culture diverse, modi diversi di percepire la realtà, di affrontarla. E questa diversità è una ricchezza, è qualcosa che non scandalizza, ma che è come la biodiversità, ben venga. Ognuna di queste forme culturali ha però un punto in comune con tutte le altre, quella che in qualche modo è impegnata a rendere umano il reale. Ogni cultura è il tentativo di rendere umana la realtà. Cultura. Cultura non sono i libri. Cultura è parola, è un participio futuro del verbo colere in latino, e il verbo colere vuol dire coltivare la terra. La cultura è la coltivazione, non della terra, ma dell'umanità che c'è in noi. Quindi le varie culture, il multiculturalismo, il pluralismo culturale è una cosa ricca, perché vuol dire che ci sono molti modi di coltivare l'umano. E molti modi di cercare di rendere la terra un luogo adatto agli uomini, non in senso fisico, in senso fisico e spirituale. Vedete, allora parlare del pluralismo culturale, la cosa più semplice del mondo è constatare quello che è sotto gli occhi di tutti. Pensate alla ricchezza delle culture che ci sono, a come in un dialogo serio davvero tante forme di coltivazione dell'umano che una cultura non nostra ha possono diventare significative per la nostra e viceversa, lo scambio. Quindi la pluralità culturale è un fatto. Però teniamo presente che ammettere la pluralità culturale come un fatto più che lecito e anzi come possibile fonte di ricchezza non significa, e qui è il secondo aspetto di confusione che si fa, dire che allora tutte le culture sono uguali. Sono uguali da un punto di vista assiologico, cioè dal punto di vista del valore. No, la differenza fra le culture implica anche che c'è un conflitto fra i valori, che alcuni valori possono risultare più adeguati all'umanità dell'uomo ed altri valori meno adeguati all'umanità dell'uomo. Io non cesso di ritenere che l'aspetto della monogamicità, che è proprio della nostra cultura, difende la dignità dell'uomo e della donna molto meglio di quelle culture che invece ammettono la poligamia. Io rispetto la cultura poligamica, so che c'è una cultura diversa dalla mia, ma su questo tema apro il conflitto dicendo che la monogamia è più rispettosa della dignità e sono disposto a, ovviamente, non a fare le guerre, ma ad aprire un dibattito razionale, perché secondo me è filosoficamente, irrazionalmente e moralmente sostenibile questa superiorità. Viceversa, non farei fatica ad ammettere che culture più legate alla tradizione abbiano un modo di concepire la senescenza, la terza età, molto più adeguata all'umano di quanto la nostra cultura attuale riesca a fare. E non avrei nessuna difficoltà ad ammettere in un ideale dibattito che pur dovendo pagare dei grossi prezzi, noi li dovremmo pagare per recuperare o addirittura per instillare un aspetto di questo tipo anche all'interno della nostra cultura. C'è C'è una regola in questo dibattito fra le culture? Certo, la regola sta in una domanda. Quali di queste forme culturali invera, rende vero, realizza maggiormente l'umanità dell'uomo? Questo è il principio critico. Questo è il pluralismo culturale, il suo problema. Quando invece noi parliamo di relativismo culturale, noi abbiamo fatto un'operazione ulteriore. Siamo partiti dal dato del pluralismo culturale e abbiamo detto che questo pluralismo culturale va interpretato in senso relativistico, cioè va interpretato nel senso che per l'appunto tutte le culture sono uguali. Tutte le culture sono ingiudicabili. Non esiste un principio critico per dire è meglio l'antropofagia o è meglio mangiare la carne di vitello. Non esiste, non possiamo discernere. Chi è nato là dove si mangia la carne di vitello, mangi la carne di vitello. Chi fosse nato in una sopravvivenza di cultura antropofagica, mangi pure la carne del nemico morto. Ovviamente sto facendo un esempio stupido, ma per capire, estremizzando la situazione. Noi non abbiamo un criterio per dire questo è meglio e questo è peggio. Questo è il relativismo culturale. Quel tema, quali di queste forme culturali rende maggiormente ragione alla dignità dell'uomo, non può essere posto. Cioè noi non possiamo discutere razionalmente, non possiamo discutere criticamente le culture. Questo ci dice il relativismo culturale. E sarà che io mi diletto di filosofia, però per il filosofo questo è inaccettabile. Ma penso per l'uomo, nella misura in cui è un essere razionale, sia inaccettabile che per principio si dica che la ragione non può essere adoperata per una questione così importante, che la ragione serve solo per fare i conti del ragioniere, per riportare il bilancio a pareggio. Ecco, in qualche modo quando il pluralismo culturale diventa relativismo, in realtà l'affermazione di fondo è questa, che non esiste la verità. La verità è che tutte le posizioni sono ammesse non perché sono tutte vere, ma perché sono tutte false. Io sto nella mia posizione pensando che sia falsa, così come tutte le altre posizioni sono false. Per questo, perché non abbiamo un criterio per valorizzarle, per renderle vere, non abbiamo un discernimento veritativo. Dunque, non esiste una norma razionale, un principio razionale che ci permetta di discernere. Allora capite che questo è strettamente connesso col tema della democrazia come solo sostantivo. Perché? Perché sembrerebbe che in un contesto di relativismo culturale la democrazia possa essere solo cosa? Sistema di procedure che garantisce la regolarità del funzionamento del gioco secondo le regole che ci siamo dati, ma senza nessun accenno a nessun valore, perché se io accenno a un valore, di per sé stesso escludo i valori differenti. E quindi abbiamo bisogno di una democrazia fortemente formalizzata. Io credo che questa sia veramente una questione decisiva per il dibattito contemporaneo sulla democrazia. E vedete, se noi affidassimo però davvero la democrazia al relativismo culturale e al relativismo etico che subito consegue, accontentandoci di dire che essa è semplicemente pura norma procedurale, noi non riusciremo a difendere la democrazia, perché varrebbe la critica che già Platone faceva migliaia di anni fa. La democrazia, dice Platone, è quel sistema per cui ciascuno è autorizzato ad agire con libertà. Ma poiché gli uomini sono cattivi, dice Platone, non hanno un principio morale, ognuno interpreta la propria libertà come arbitrio. Per cui ciascheduno comincia a interpretare la democrazia come l'autorizzazione a fare quel che più gli pare e piace. Ma in una società dove tutti rubano non è possibile vivere. Perché ci siano dei ladri, bisogna che la maggioranza sia fatta di gente per bene, che non ruba. In una società in cui la regola è l'arbitrio, perché non c'è contenuto morale, il disordine politico sarà tale che la democrazia si rivelerà per essere la cosa più pestifera. Perché? Perché i cittadini alla fine, stanchi, invocheranno il tiranno. La critica che Platone fa alla democrazia è una critica contro la tirannia. Io credo che una democrazia pensata nei termini del relativismo culturale e del relativismo etico, oltre che alle due circostanziate critiche di Hannah Arendt, per cui può essere preda demoniaca di ogni degenerazione, finisce poi per essere ancora di più preda della critica di Platone, per cui una democrazia di questo tipo qui finisce per produrre un disordine sociale tale, finirebbe, che alla fine la gente stanca preferirebbe rinunciare alla libertà per avere assicurata la vita e i beni, che un po' era quello che diceva Thomas Hobbes agli inizi dell'epoca moderna. Se per essere sicuro che nessuno mi ammazzi, che nessuno mi porti via le mie cose, io debbo avere un principe che comanda su tutti, ben venga il principe, non mi interessa essere libero. Che poi era quello che diceva Bertrand Russell, perché si può interpretare anche così, meglio russi che morti. Cioè meglio schiavi piuttosto che morti. Questo potrebbe essere un rischio. Passiamo ora ad esaminare rapidamente, nei pochi minuti che mancano, io ho cominciato a parlare intorno alle 5, quindi altri 10 minuti ve li posso chiedere, il versante positivo, quello che mi sembra sia emerso come fondo del dibattito nelle settimane sociali e sviluppatosi a partire dalla settimana sociale di Bologna. La democrazia come un sostantivo che vive di aggettivi valoriali e non solo di procedure. Qui l'icona potrebbe essere quella di Leone XIII e la sua idea di democrazia cristiana. Quando Leone XIII parla di democrazia cristiana non parla del partito della democrazia cristiana, è evidente, anche perché non c'era. Ma parla dell'idea, forse un po' usurpata nel nome di un partito, forse, per cui magari era meglio, forse era meglio la formula Partito Popolare, però De Gasperi decise per Democrazia Cristiana e noi abbiamo ovviamente solo motivi di riconoscenza nei confronti di De Gasperi. È l'idea che per l'appunto la democrazia per essere tale si deve accompagnare al quei valori morali e umani di cui il cristianesimo è portatore. Questo è l'esempio concreto di che cosa significa che la democrazia sta in piedi se si accompagna con un aggettivo di valore. Vediamo qualche punto per illustrare rapidamente questo tema. Prima di tutto noi dobbiamo cercare, secondo me, di mettere in chiaro che cosa sia la libertà politica, qual è la vera natura della libertà, non in senso morale, ma in senso politico. Vedete, in tutta la tradizione cattolica noi abbiamo questo tema della libertà politica trattato all'interno di un'idea estremamente positiva, direi fiduciosa rispetto alla politica. Lo sguardo della tradizione cattolica rispetto alla politica è uno sguardo positivo. La politica non è una cosa sporca, non è una cosa brutta, tutt'altro. La politica, sostanzialmente, nella sua vera costituzione, ha come obiettivo, e quindi come suo motivo che l'anima, la realizzazione concreta del bene umano, a livello individuale e a livello sociale. In in un contesto storico, in un contesto geografico, in un contesto economico, in un contesto tecnologico, in un contesto culturale e via dicendo, ben determinato. Ma potete dire questa cosa seria, realizzare il bene dell'uomo e degli uomini nella concretezza del contesto in cui loro sono, non in astratto, ma qui in Italia in questo momento, oppure là, in Portogallo in quest'altro momento. Importante è il tema della concretezza, importante è anche il tema del contesto ben determinato, perché concretezza e contesto ben determinato rappresentano lo spazio della politica. La politica c'è nella misura in cui, per l'appunto, il bene si deve realizzare concretamente e non si deve realizzare dappertutto, si deve realizzare qui, adesso. Non ieri, non ci siamo più a ieri, e non fra 20 anni, non ci saremo, non sappiamo, adesso, qui. Questo è lo spazio della politica, della concretezza, del qui, del contesto. La politica deve saper leggere le concrete condizioni che si danno nel concreto contesto. Quel che c'è, quel che manca, quel che è possibile, quel che è impossibile, quel che è utile, quel che è superfluo, quel che è dannoso. Deve cioè realisticamente adattare alla realtà. Non per niente la grande meditazione filosofica sulla politica dice che la virtù politica per eccellenza è la phronesis, dicevano i greci, una parola che noi traduciamo con la parola latina prudentia. La prudenza oggi noi la maltrattiamo perché l'abbiamo messa solo al volante, in teoria, poi non in pratica. Ma la prudenza non è andare piano in macchina. La prudenza è una cosa straordinaria perché è la virtù di colui che ha i principi morali, questo è bene e questo è male, che sono sempre generali e assoluti, ma non si accontenta di averli, oppure di andare nelle situazioni di dire questo è bene e questo è male. E poi va via, e la gente rimane lì dicendo questo è bene, questo è male, che facciamo? Ma per l'appunto ha il compito di applicare il grande principio morale, la grande distinzione fra il bene e il male al caso concreto di Pinco Pallino. C'è qui Pinco Pallino. Allora io so cosa è bene e cosa è male in generale, ma qui nella concretezza di Pinco Pallino, in queste condizioni storiche, la prudenza è la capacità di sapere tradurre nella circostanza minima, minuta, attuale, i valori generali. In questo salva dal moralismo, perché essere moralisti è facile, ci si prende quasi sempre a dire questo è bene e questo è male. La politica è prudenza, è phronesis, è questa capacità della concretezza. Allora vedete, questo ci fa capire cos'è la libertà politica. La libertà politica è la concreta libertà di scelta e di azione per riuscire a compiere efficacemente, guidati dalla prudenza, la realizzazione storica del bene in quella determinata circostanza. Essere liberi politicamente vuol dire essere liberi di poter scegliere e agire quelle cose che servono qui e ora per realizzare il bene massimamente raggiungibile per Pinco Pallino. La tragedia del 68 è stata quella che prima di tutto ha distrutto quest'idea della libertà politica. Quando si urlava la fantasia al potere o quando si diceva tutto è politica, si distruggeva la libertà politica. La libertà politica è questo spazio, e non sembri poco, perché proviamo a pensare che cos'è nella concretezza del vivere la libertà di poter agire per trovare in questa situazione il meglio possibile. Vedete, le grandi ideologie ci hanno ubriacato dicendoci che tutto era politica e quindi che la libertà politica non dovesse occuparsi di questo, ma dovesse occuparsi di rendere felici gli uomini, di renderli perfetti. Il problema è che noi abbiamo visto che questo sogno di perfezione l'Europa, solo l'Europa, l'ha pagata con forse più di 100 milioni di morti nell'arco di un secolo, fra guerre e campi di concentramento, estermini. Allora, la libertà politica è una libertà che vive nella prassi e non è una libertà che si basa sul relativismo dei principi morali. Essere liberi politicamente non vuol dire non ho principi morali, vuol dire ho il potere di agire nella circostanza. Non avere principi morali o ammettere tutti i principi morali come indifferenti, questa è la grande menzogna, non significa essere liberi politicamente. Bisognerebbe aprire il discorso su che cosa significa a livello morale, ma noi ci dobbiamo occupare della politica stasera. La libertà politica significa che io ho il potere, sono autorizzato a fare le cose che servono per realizzare il bene comune concretamente. E guardate che non è a caso che la prossima settimana sociale sarà sul tema del bene comune. Perché se radichi la politica al tema del bene comune, la togli dal relativismo etico. E dai questo passo alla democrazia, per cui c'è continuità fra i due momenti, io la vedo. Vedete, allora da questo punto di vista qui, noi possiamo in qualche modo ricavare qualche considerazione. Noi, se dobbiamo interpretare la libertà politica come la libertà di poter decidere cosa fare in ordine a questo preciso problema qui, noi capiamo che molto spesso, siamo uomini di mondo, viviamo, ci troviamo in circostanze in cui sono possibili diverse strategie. Per arrivare a quel punto lì sono possibili diversi percorsi. E per come sono fatto io, per l'esperienza che ho io, per il tipo di percezione che ho, posso preferire il percorso che passa di qua. Ma ciò non mi autorizza a dire che lui che sta vicino a me e che ugualmente è impegnato come me per realizzare quel bene, nella sua libera valutazione, non dica che è piuttosto il percorso che passa di là. Da questo punto di vista, qui si fonda il pluralismo delle scelte politiche dei cattolici. È un inciso che faccio, ma mi pare importante. A questo livello qui, il pluralismo non sta nel pluralismo dei valori. Non siamo più cattolici se abbiamo il pluralismo dei valori. È lecito, per carità di Dio, ma uno non può dire io sono cattolico e penso che l'aborto sia una cosa buona. No, uno dice io penso che l'aborto sia una cosa buona, però devo accettare di non essere cattolico. Il vero pluralismo sta nel fatto che la prudenza, che è una virtù razionale, non è qualcosa di rivelato, è un gioco dell'intelligenza, della comprensione, della conoscenza, possa suggerire il percorso A o il percorso B. Allora che ci sia una legittima pluralità. Fra l'altro questo, se lo assumessimo interiormente, libererebbe i cattolici dal fatto che molto spesso i cattolici sono quelli che si guardano fra di loro in cagnesco. Molto spesso i cattolici sono molto più misericordiosi con gli avversari che con i confratelli che stanno facendo delle scelte diverse. Ma questo per una concezione della libertà politica errata al fondo. L'importante è non cadere nel relativismo dei principi morali, nel relativismo dei valori. Ecco perché in qualche modo nell'esercizio della prudenza, della phronesis, noi come cattolici dobbiamo tenere fermo i principi fondamentali della dottrina morale cattolica e della dottrina sociale della Chiesa. Non perché questo in qualche modo è un vincolo, ma perché questo è il punto che assicura l'unità e che assicura quel quadro generale alla luce del quale io sto cercando la soluzione per il problema concreto. Che poi il problema concreto possa essere affrontato in 10 modi diversi, ci siano fra di noi 10 persone che grazie a Dio hanno la genialità di scoprirli tutti 10, questa è una ricchezza. Il problema fondamentale è che quelle 10 persone non interpretano questo come uno sfaldamento del valore generale. In politica non implichi il valore generale, implichi la scelta che tenta di tradurlo. E noi sappiamo bene, chi di noi fa qualche traduzione, che quando traduci dall'inglese all'italiano, o dal tedesco all'italiano, o dal francese all'italiano, se traduci a calco traduci male, devi sempre dare un'interpretazione, nell'interpretazione qualcosa del pensiero dell'autore se ne va, sei te che parli. Le nostre traduzioni tradiscono sempre i valori, non dobbiamo avere paura di questo. Il problema è che li vogliamo sempre rispettare. Per questo dobbiamo essere un po' relativisti sulle nostre traduzioni, non sui valori che traduciamo, sapendo che ciascheduno può. Però vedete, da questo punto di vista qui, la democrazia non perde la libertà del pluralismo e allo stesso tempo mantiene il vigore del fatto che essa è animata da una costituzione di ordine morale. La moralità non mi toglie libertà. Perché la libertà politica non è dir sì o no ai valori, la libertà politica è trovare l'applicazione concreta del valore. E su quella concretezza si gioca la mia libertà. Io dico questo perché non vorrei che non vorrei esprimermi male, quindi generare un equivoco, che ovviamente sarebbe responsabilità mia, non vostra, dell'idea che allora la libertà come un sostantivo che ha dei valori significa che in qualche modo mummifichiamo la libertà. Noi abbiamo i valori e non possiamo fare nient'altro. No, il valore che anima la democrazia poi lo devi nella libertà politica gestire nel rischio di una scelta razionale. Relativisti dobbiamo essere rispetto alle scelte, perché sappiamo che nessuno di noi è perfetto e le possiamo sbagliare. Il valore non ci impedisce di sbagliare, il valore non ci toglie la libertà, ma anzi ci sprona nel momento in cui magari ci accorgiamo di aver sbagliato a ricominciare. Anima la libertà. Bene, il secondo aspetto, rapidissimo, in due minuti, perché mi sono dilungato troppo, ma è troppo importante, di questa concezione della democrazia come valore, riguarda il tema della laicità, perché è emerso a Bologna la questione della laicità e poi è esplosa dopo, eccetera, però anche lì è stata presente in alcuni momenti. Vedete, che cos'è la laicità? Ancora una volta mi sembra che ci sia un equivoco da dissipare. L'equivoco è questo. Molto spesso nel dibattito italiano sembra che i valori dell'ordine morale su cui si fonda la dignità della persona siano valori confessionali. Cioè siano valori per forza esclusivi solo del cristianesimo e dei praticanti. Io credo che tutta la grande tradizione filosofica occidentale, a partire dai greci, tutta la grande tradizione razionale europea, nel suo continuo dialogo con le fonti cristiane, aveva però raggiunto dei risultati cospicui per cui l'individuazione di un ordine morale è un'individuazione anche di tipo razionale. Io credo in una... credo che ci sia e sono grato a Benedetto XVI perché sta insistendo su questo, che ci sia un valore della ragione. La ragione umana non può tutto, ma la ragione umana è un grande valore. E allora i valori dell'ordine morale della persona non sono per forza confessionali. Ci dovremmo rallegrare del fatto che il percorso della ragione umana incontra nei suoi risultati, quando è serio e rigoroso, i contenuti della rivelazione. Il problema fondamentale è che è nato questo equivoco perché nell'epoca che già agli inizi del Novecento veniva definita l'epoca della distruzione della ragione da un autore non sospetto perché era un marxista, Gheorghi Lukács, i valori sono questi valori dell'ordine morale umano sembrano confessionali, perché? Perché il mondo laico li ha distrutti, perché ha distrutto la ragione. E gli unici ad essere rimasti razionali e razionalisti molto spesso sono stati i cristiani. Questo è il grande equivoco a cui mi sembra tutto il magistero di Benedetto XVI stia tentando con insistenza di porre rimedio. Ebbene, stabilito questo, allora possiamo chiarire il concetto di laicità in senso positivo. Laicità non significa essere amorali o immorali o fuori dalla morale o relativisti rispetto alla morale. Laicità significa, al contrario, l'atteggiamento di chi rispetta le verità che scaturiscono dalla conoscenza razionale e naturale dell'uomo. Il laico è colui che ricerca la verità e quella verità che può trovare la rispetta, non colui che come prima mossa dice non c'è la verità. Per questo i cattolici sono laici, se hanno questo metodo. Perché nell'agire concreto, oltre alla luce della rivelazione che ognuno di noi ha, abbiamo in continuazione il problema dell'uso della nostra ragione. Perché la rivelazione, la verità rivelata, l'ordine morale generale, non ci dice mai che cos'è morale in quella circostanza. È il rischio del nostro discernimento, della nostra libertà, che lo deve stabilire. Vedete, è in questo contesto favorevole alla moralità, al fatto che esista una differenza fra ciò che è bene e ciò che è male, e che esistano dei criteri faticosi, sempre provvisori, da riprendere ad ogni istante per incontrare ciò che è bene e ciò che è male, che si fonda l'altro modello di democrazia. Una democrazia che sta in piedi prima di tutto perché essa pensa di essere un sistema di regole che servono non per giocare un gioco insensato, ma per far sì, meglio di altri sistemi di regole, per far sì che la ricerca del proprio bene umano, qui ed ora, in cui gli uomini sono sempre impegnati, possa avvenire nel migliore dei modi possibili. Io ho raggiunto un'ora, vi ho più che stancato, qui vi fermo e vi ringrazio.
Gli spunti di riflessione sono stati molti, ovviamente molto interessante, ovviamente ognuno libero di affrontare un aspetto anche di un altro, diciamo effettivamente a fare domande, osservazioni, anche senza bisogno che ci sia uno che regola i lavori, tanto chiunque vuole fare una domanda al professore direttamente.
Io per rompere il ghiaccio inizio con una cosa, fin che uno dei numerosi punti che lei ha citato, fin dall'inizio quando lessi il documento preparatorio mi aveva colpito un passaggio che diceva che nell'applicazione della democrazia, se si voleva arrivare a una democrazia compiuta, era insufficiente l'applicazione del principio della maggioranza. E riflettevo su questa cosa e praticamente vedendo qual è stata la storia politica nostra negli ultimi anni, mi sono reso conto che in effetti il principio della maggioranza è insufficiente. Però mi sono chiesto come superarlo questo principio della maggioranza. Uno spunto mi è arrivato quando è stata approvata il suo indulto. Mi sono reso conto che in effetti per quel tipo di provvedimento c'è stato bisogno dell'approvazione di 2/3, se non ho capito male, per quanto riguarda la Camera. E allora mi sono detto, potrà essere possibile definire una serie di principi, una serie di norme, una serie di elementi in cui necessariamente si debba, i principi fondamentali, la bioetica, tante altre cose, si debba necessariamente arrivare all'approvazione, quindi a superare il principio semplice della maggioranza, senza che questo però faccia venire meno la governabilità, perché tenendo conto che una situazione come quella di oggi, di forte contrapposizione, può diventare a sua volta un'arma di ricatto, nel senso che su certe questioni, se si riuscisse a definirle o tramite la Costituzione o non so in quale altre forme, è chiaro che l'applicazione di un principio di due terzi, insomma, comunque di una maggioranza qualificata, come vogliamo definirla, comporterebbe a volte una probabile ingovernabilità. Allora, quale può essere una soluzione, se c'è una soluzione? Cioè, superare il principio di maggioranza comporta che ci sia sicuramente un riconoscimento reciproco da parte degli schieramenti di essere portatori di valori. Questo riconoscimento ultimamente lo vedo venire meno da parte delle forze che si avvitano più sulla pragmaticità di misure quotidiane senza fermarsi a ragionare sui valori. Poi a volte quando si parla di valori, di merito o cose del genere, si dice semplicemente che si invoca il principio di coscienza, ognuno è libero di fare quello che vuole e si viene meno a una logica ragionata di confronto, di arrivare a condividere un principio che appunto poi venga approvato con una maggioranza qualificata. Ripeto, non so se c'è la soluzione, è una cosa che mi ha in questi anni un po' incuriosito su come riuscire a risolverlo.
Come siete abituati a procedere, raccogliamo qualche domanda, magari tre o quattro e poi... Sì,
Per me, professore, sottolineiamo un aspetto del suo intervento inerente al concetto di democrazia, che non deve essere visto solo come procedura, come quindi norma, come diritto positivo, secondo il richiamo quindi della filosofia cristiana che vedeva anche nel diritto una sorta di regolamentazione della forza, ma deve aprire quindi a una democrazia nella connotazione di arma morale. Quindi io le vorrei porre la seguente domanda: la democrazia deve aprirsi, deve avere il suo sguardo verso il giusnaturalismo, cioè quel principio anteriore al diritto positivo, sul quale poi si può edificare il diritto positivo, quindi all'opera di Grozzi, di Burebelli, Alpacis, quindi deve avere il suo sguardo verso il giusnaturalismo come momento fondamentale, forse anche superiore al puro concetto che segnano del diritto come regolamentazione della forza e della democrazia come vista come sono nell'ottica del comando, della norma vista come appunto comando e quindi prima di lealtà.
Secondo, e che poi su questo c'è una grande continuità, perché anche in una dottrina sociale, diciamo così, attuale, contemporanea, quella di Giovanni Paolo II, sostanzialmente ha sempre insistito nel coniugare, nell'accettivare il sostantivo democrazia, nell'accettivare il sostantivo democrazia. Ecco. Poi, seconda cosa, la democrazia certo non può essere, almeno nell'ottica della dottrina sociale, della Chiesa, non può essere letta solo come un sostantivo bene, ma va accettivata. Quindi non solo come una procedura, ma l'anima, eccetera. Non solo, ma anche, avrebbero detto una volta gli studiatori di grammatica, certo non è solo una procedura, ma è anche una procedura. E dunque la procedura della maggioranza o delle maggioranze qualificate, come lo portava per dire adesso, questo non può venire meno. Naturalmente questo si presta a tutti gli inconvenienti del caso che la storia ha anche prodotto. Tanti sono stati, talvolta sono questi inconvenienti che qualche volta avrebbe la voglia di dire, ma caspita, questa democrazia sarebbe meglio qualche altra forma di governo. E la tradizione non è che ne abbia conosciute tantissime, ne ha conosciute sostanzialmente tre, che sono la monarchia e l'aristocrazia, oltre alla democrazia, che poi hanno le loro forme degenerate, ci ricordavano gli antichi, nella oligarchia, nell'oclocrazia, nella tirannide, ma sono queste tre forme che girano, non è che ce ne sono tantissime, sono queste tre. E qualche volta io confesso di essere caduto in tentazione antidemocratica, però mi ha sempre aiutato un po', per il quale mi ha aiutato a capire e mi ha ricondotto saldamente dentro i binari della democrazia, anche quella solo sostantivo, anche quella veramente procedurale, mi ha aiutato a capire che la democrazia non è forse la migliore delle forme possibili se noi la guardiamo dalla parte di chi governa, di chi detiene il potere, perché non è detto che la democrazia conduca ad eleggere il migliore tra i governanti possibili, non è detto, può anche condurre ad eleggere il peggiore dei governanti possibili, lo ha fatto anche in passato, però rimane la migliore delle forme di governo rispetto alle altre due, cioè all'aristocrazia e alla monarchia, se la guardiamo dal punto di vista del governato, non del governante, perché è l'unica forma nella quale il governato, il cittadino, il suddito, chiamatelo come volete, il governato, preferisco chiamarlo per non dare diritti di valore, l'unica forma nella quale il governato può cambiare il potere, cambiare il governante, senza spargimento di sangue, perché nelle altre questo non è possibile, né nella monarchia né nell'aristocrazia. Quindi teniamocela ben cara la democrazia, fosse anche quella meramente procedurale, senza aggettivi, per così dire. Infine, non è una riflessione, solo una domanda, se puoi, Marco, brevemente riprendere due parole il concetto di laicità, diciamo, nella vita politica, nella vita pubblica, le ultime battute che avevi alla fine, in cui mi sono perso qualcosa che però mi interessava molto.
Comincio a rispondere a questo primo nucleo perché è nutrito di problemi. Ovviamente io risponderò in maniera del tutto insoddisfacente, però ci provo. Allora, Gabriele D'Artetti, questa questione che compare sì anche nel, diciamo così, nell'itinerario preparatorio. Qual è la preoccupazione, io mi sono chiesto, qual è la preoccupazione che c'è dietro questo tema che in certe situazioni, anzi in situazioni eccezionali, non nella prassi quotidiana, è necessario un superamento del principio di maggioranza? È una preoccupazione forte, secondo me, quella che c'è dietro, è molto importante, perché è la preoccupazione, si potrebbe dire in due modi, per l'unità dell'ethos della nazione. Un popolo, fondamentalmente, è un popolo perché nella cornice infinita delle differenze, di interessi, di gusti, di eccetera così, nei conflitti addirittura, perché gli interessi generano conflitti quando sono opposti, in tutta questa cornice, anche conflittuale, ha un motivo per essere unito. Ha un ethos di fondo condiviso. A volte alcuni passaggi politici, anche della storia italiana recente, se vogliamo potremmo trovarne anche in quella della cronaca di oggi, ma questa 2 anni fa, ancora oggi o 3 anni fa, si è avuta come la percezione di un rischio enorme, che questo quadro unitario di riferimento che fa degli italiani un popolo fosse stato in qualche modo come essiccato alla vampa, dalla vampa del calore, del sole, del fuoco, della controversia partitica, della divisione nelle due grandi polarità, in maniera tale che per segnalare la contrapposizione fra i due grandi modelli alternativi di gestione della democrazia italiana, si finisse per esaurire il motivo fondamentale per cui la democrazia, come qualunque altra forma di governo, ha senso: l'unità del popolo. E quindi è un richiamo di carattere politico in quanto etico, di una politicità forte, nel dire che su alcune cose è necessario che, al di là del fuoco che divampa e che scottando ci tiene lontani l'uno dall'altro, no? nei due raggruppamenti, perché io ho la soluzione A e tu hai la soluzione B e sono incomponibili, si mantenga nella coscienza prima di tutto degli uomini politici, ma grazie a questo o insieme a questo nella coscienza del popolo, l'idea che comunque si appartiene alla stessa, l'espressione può essere un po' ambigua, ma la adopriamo, alla stessa comunità di destino, ciò che fa di un popolo un popolo. E veramente a volte la controversia quotidiana, la querel politica quotidiana sembrava addirittura arrivare a toccare questo nervo vivo, può sembrare di arrivare a toccarlo e a spezzarlo. Questa mi sembra la preoccupazione di fondo, quindi una grande preoccupazione etica. Vedete, una preoccupazione etica che dice: c'è un momento in cui la semplice funzionalità procedurale della democrazia corre il rischio di essere insensata e di diventare, come diceva Winston Churchill per un'altra situazione diversa, una sorta di vocazione al suicidio, se spingiamo talmente tanto sulla legittimità della contrapposizione garantita dalla procedura, non rendendoci conto che così facendo spezziamo l'unità nazionale. Ma non l'unità nazionale con le buffonate sul fatto di dire che facciamo la Repubblica di centro, eccetera così, ma lo spezzare dell'unità nazionale su cui quelle dimensioni grandi che siano le guerre civili. E noi in Italia sappiamo cos'è la guerra civile, perché finalmente la storiografia lo dice, abbiamo vissuto la guerra civile, quella che è stata impropriamente definita, perché era una definizione solo parziale, guerra partigiana, è stata una guerra civile. Ovviamente con una parte che aveva ragione e una parte che aveva torto, ma sempre guerra civile era. Io credo che sia questa preoccupazione qui forte. Allora, l'idea per l'appunto che esiste un'esigenza di moralità ultima, di in qualche modo ossequio nei confronti dell'ethos fondamentale che tiene unita la nazione, per cui questo ethos non può essere bruciato. Così la percepisco. Quindi è il caso d'emergenza. Tradotti in termini più politici, è il problema del quadro costituzionale, perché in che cosa ha la sua simbolizzazione giuridico-politica l'unità dell'ethos di un popolo? Nella Costituzione. Allora, proprio nel momento in cui, dovendo operare un cambio della Costituzione, un popolo in qualche modo va a ritoccare quella che è la cosa che, di cui nessuno mai parla, ma è la cosa che tutti vivono tutti i giorni, perché altrimenti scoppia la guerra civile, lì non si può procedere con la logica della parte, perché qui non c'è la parte, c'è il tutto. Credo che in quegli anni lì, 2 anni fa, questa fosse la preoccupazione di fondo, ed era una preoccupazione vera 2 anni fa, ma vera sempre. Però la storia è andata avanti e ci dice che il principio della maggioranza è insufficiente anche in un altro caso. Nel caso il primo caso era che su alcune cose è necessaria una condivisione generale, non si può rompere l'unità, sul tema del quadro costituzionale, dell'ethos complessivo. Il principio di maggioranza va superato anche in un altro caso, oggi si scriverebbe, cioè 2 anni dopo si poteva scrivere, nel caso di quelli che abbiamo definito i principi non negoziabili. Non si può votare a maggioranza se un uomo ha dignità o non ce l'ha. L'uomo ce l'ha sempre la dignità. Faccio un esempio semplice. Anche qui si impone un superamento del criterio del principio di maggioranza, in una direzione apparentemente diversa, ma in realtà sempre al fondo preoccupata dell'ethos, dell'unità di fondo del popolo, perché come può stare insieme un popolo se arriva ad un certo punto a scoprire che per uno un uomo è un uomo sempre e per un altro è un uomo solo, faccio una battuta stupida, se ha i soldi. Due che ragionano così hanno un ethos che condividono che li può tenere assieme? Sono già in una situazione di guerra civile, quindi è un tema enorme questo, ma siamo proprio al punto di preoccupazione sul destino ultimo della nazione. Non so se ho risposto qualcosa, però così lo comprendevo. Il dottor Magnanelli, la democrazia deve aprirsi al giusnaturalismo? Se lo dicessimo così ci ritroveremmo di fronte a un mare di contestazione, perché il giusnaturalismo è una formula filosofico e giuridico-politica che in qualche misura è tramontata. Però se andiamo alla sostanza delle cose, penso che la sua domanda miri sul giusto. Sì, io credo fondamentalmente che la democrazia si deve non solo aprire, ma si deve fondare su un riferimento di ordine morale, di una moralità che non è confessionale, ma è di ordine razionale. C'è un passaggio splendido di una persona di nuovo difficilmente criticabile in quanto cattolico, Norberto Bobbio, che cattolico non era, che in un passaggio, proprio in un articoletto che scrisse sulla democrazia, lui dice che il fondamento della democrazia è uno solo, è nell'idea della dignità della persona, e aggiunge, idea della dignità della persona che è frutto per i credenti della rivelazione, ovvero per i non credenti di quel percorso della razionalità che culmina nel pensiero kantiano. Bobbio dice, guardate che c'è un tema che fa stare in piedi, il tema morale che fa stare in piedi la democrazia è il tema della dignità della persona. Questo tema è, a mio giudizio, alimentato e dal percorso dell'illuminazione della rivelazione, ma anche dal percorso della ragione umana, che oltretutto, essendo una ragione occidentale, si è costruita nel dialogo continuo con la rivelazione. Questo io credo. Il problema per l'appunto è di nuovo quello dell'aggettivo, in questo senso qui. Poi non adopererei la formula giusnaturalistica, perché in realtà ci metteremo nelle peste di un dibattito storiografico dove i filosofi ci sguazzano per far confusione sui problemi. Quindi filosofi lasciamoli da parte, anche se qualcuno di noi grosso modo frequenta la categoria. E la domanda del professor Samuele Giombi è una domanda grossa. Intanto mi ha dato un'idea, interessantissima quell'idea. Che in qualche modo l'innegabile cautela, per non dire sospetto, per non dire a volte refrattarietà, nei confronti della democrazia, che noi troviamo non tanto all'interno del Magistero Sociale Cristiano, perché se noi siamo rigorosi e facciamo partire il Magistero Sociale Cristiano dalla Rerum Novarum, come storiograficamente è abbastanza acclarato che tutto sommato si dovrebbe fare o comunque si può fare, in realtà sulla democrazia noi troviamo delle testimonianze, io credo, abbastanza univoche. Certamente tiepide e timide, però se prendiamo l'intero quadro riferimento del pensiero sociale cattolico più vasto, al di là della dottrina sociale in senso stretto e tecnico, questo sospetto, con tutti anche gli altri connotati fino alla raffretterietà, lo troviamo. Ma è un'idea secondo me interessante, quella che tutto sommato è un sospetto rispetto a una democrazia che si presentava in qualche modo senza anima, priva dell'aggettivo valoriale, come puro aspetto procedurale, e quindi era l'intuizione in qualche modo che al fondo di questo ci fosse quell'abisso del relativismo etico che poi fa esplodere tutto. Per cui io condivido, se questa è l'intuizione, che penso che sia giusto. Personalmente io mi sono anche esposto con cose scritte e dette anche in un libro, per cui ritengo che in qualche modo, se correttamente interpretata, l'intera tradizione cristiana è consona all'ideale democratico, anzi. Adesso non è qui il caso di discutere, però io credo che, certo, c'è quel tema della interpretazione, se correttamente interpretata, e dopo il problema del correttamente, l'avverbio apre il dibattito. Che la procedura sia importante è indubitabile, la democrazia è un sistema di procedure, è un sistema di regole, assolutamente. Però la domanda di Darpetti o tante altre questioni ci fanno vedere come in qualche modo la regola, come dire, la regola governa, ma ci sono dei punti in cui la regola deve essere governata. Ma in fondo è sempre stato così. Secondo Léo Moulin, i suoi studi sul Medioevo, adesso vado in un territorio che non è il mio, è Chiedovenia, in qualche modo l'inseminazione delle regole procedurali la dobbiamo alla pratica conventuale dell'elezione dell'abate. È lì che si raffinano le procedure, eccetera. Allora, io non so se lui dice il vero, prende in giro il lettore, però mi sembra abbastanza probabile, comunque suggestivo. Ad un certo punto lui dice, per esempio, il concetto di scrutatore, il termine di scrutatore, no? Che è importante per la democrazia, se non ci fossero gli scrutatori potrebbero avvenire elezioni democratiche? No. Nasce nel convento e come funziona? Funziona come una regola governata, non come una regola che governa. Perché? Perché lo scrutatore viene scelto nel momento delle elezioni, in genere sono due, vengono scelti, lui dice, fra i saggi. Fra i saggi non sono gli intelligenti, ma sono anche quelli magnanimi, quelli che sono al di fuori della lotta per diventare priori, quelli perché sono troppo vecchi, non vogliono più fare il prioro, perché non, insomma, di cui tutti si fidano. E loro si mettono lì e guardano come votano i frati. Quindi il voto non è segreto per tutti ma non per loro. Lo scrutano. Ma lo scrutano non per riportare i risultati, ma per stabilire il valore del voto. Se un frate che è stupido vota, loro dicono, ma questo è stupido, il suo voto vale mezzo. Se il teologo vota, dicono, il teologo è intelligente, il suo voto vale due. Adesso io non so se racconto una barzelletta Moulin, però lo dice. E questo è interessante, per il nostro esempio, nel senso che anche là dove la democrazia sorge c'è sempre il tema di un controllo della regola. La regola controlla e però c'è bisogno di un controllo della regola. È il tema che a volte il principio di maggioranza va controllato, o per le materie indisponibili o perché su certi punti non si può spaccare l'unità del paese, per cui occorre altro. Di per sé stessa però la democrazia è assolutamente una procedura. Però io sono convinto di una cosa, l'ho anche scritto, che analizzando bene il re dei proceduralisti, che è un filosofo americano recentemente scomparso, che si chiama Rawls, non voglio fare il professore, ma è il teorizzatore massimo della democrazia come procedura, analizzando bene la filosofia di Rawls, viene fuori che questa procedura non è una procedura universale, è una procedura che solo la coscienza occidentale ha saputo inventare. Quindi la stessa procedura non è una cosa campata per aria, è una cosa che nasce in un contesto culturale. E qui si apre il problema, ma la democrazia è esportabile, tutti possono essere democratici? Secondo me sì, nonostante questo. Quindi anche la procedura non è mai totalmente neutra, è sempre la figlia di un valore, di una filosofia. Perché la procedura che assegna ad ogni testa un voto è una procedura, ma è un'antropologia che dice tutti gli uomini sono uguali. La procedura del frate scrutatore che dice non ogni testa un voto, ma una testa due voti, un'altra testa mezzo voto, è una procedura che nasce anch'essa da una antropologia, la piccola antropologia del convento che, pensate alla situazione dei conventi in pieno medioevo, dove non c'erano solo persone sane, equilibrate eccetera, ma molto spesso davano rifugio a persone che ci andavano di malavoglia, ci andavano perché non sapevano cosa fare altro, ci rimanevano anche se avevano perduto la vocazione, e quindi piuttosto che inquinare la lezione del priore con i malumori di qualcheduno a cui non interessava il destino della comunità, era meglio dire il suo voto vale un quarto. Anche la procedura ha un'anima, e non so se ho risposto.
Mi faccio di capire che la democrazia è strettamente collegata alla libertà, e cioè la libertà politica, che poi si usa in tutte le varie espressioni, cioè quella economica, quella politica, quella anche di tutte le discipline umane e sociali, e alla base deve avere come fine il bene comune o la giustizia sociale. Mi è sembrato di capire questo. Non le sembra che manchi anche un altro concetto fondamentale, che è quello dell'unità? Poi, un'altra domanda, che è più una constatazione, non le sembra che nel 48, nel 47, quando sia stato scelto il nome di democrazia cristiana, quel cristiano non le sembra che sia stato un po' troppo strumentale o comunque sbagliato?
Mi dici il suo nome, perché gli altri tre interlocutori li conoscevo.
Maurizio Mazzoli.
Ciao Rossi. Tanto hanno unito dicendo che la democrazia sopravvive a se stessa se sa rinnovare i circuiti della partecipazione. Nella logica della legittimazione, le partite per proteggiare la parte centrale della sua relazione. Possiamo consentirci, in questa fase storica, di limitarci a proceduralizzare in maniera efficace o aggettivizzare la democrazia solo col termine di politico, perciò fermarci alla democrazia politica, o c'è bisogno di concatenare e di strutturare la sua disarticolazione in democrazia economica e in democrazia sociale?
Massimo Lancia. Io voglio tornare sul discorso della democrazia maggioranza, non maggioranza, perché è un tema molto interessante secondo me. Ecco, la regola della democrazia di base è, quindi la democrazia comunque oggi è stato assondato che è maggioranza. E anche questa è una regola, come ha detto lei, mi è piaciuto molto la cosa, il discorso degli abati, lei ha detto, non so se ho scritto male, ha detto, ma però il fatto che ogni testa sia un voto è perché gli uomini comunque sono tutti uguali. Quindi ma il fatto che gli uomini siano uguali non significa automaticamente che possano fare tutte le stesse cose, oppure decidere tutte sulle stesse cose. Quindi, non so, maggior dibattito su questo argomento, adesso non è che voglio andare a toccare il suffragio universale, però oggi per esempio che c'è il potere delle comunicazioni, non so se ne ha parlato all'inizio, ma se durante la rivoluzione domenica in viene detto di votare Tizio e la Irene guarda 10 milioni di persone, durante la trasmissione che magari di un altro livello, di un altro orario, che guarda persone più colte, comunque no? In cui da guarda un milione di persone viene detto di votare un altro, voterà un milione di persone, un certo personaggio e 10 milioni di altri personaggi. Quindi è totalmente, diciamo, cioè, come diceva anche Samuele Giunti, diventa totalmente, forse se andassimo ad analizzare a parlare delle statistiche del passato, ci accorgeremo che non è che non sempre viene votata la persona più degna, ma non si sa, potrebbe anche essere che più volte viene votata la persona meno degna con il metodo della maggioranza. Cioè, non si è valutato questo fatto anche, se c'è una ricerca, se si può veramente ritornare a un voto pesato, insomma, esatto, paradossalmente, però sembra che uno parla di queste cose, sembra che non è democratico parlare, per esempio, di voto pesato o di qualcosa che sia.
Roberta?
Allora, io ho capito da quello che ha detto lei, scuso, non sono del settore, quindi non devo dire, che la lateralità rende possibile una moralità condivisa, o che comunque si possa convergere a questi aggettivi che dovrebbero creare il valore aggiunto della democrazia. Per una chiacchiera razionale. Allora, se ho capito bene, secondo lei, per capire, questo percorso è realistico nella nostra società o no? Perché se noi supponiamo questa democrazia possibile, dobbiamo supporre che tutti gli uomini possano arrivare a convergere, altrimenti comunque non è possibile trovare una condivisione morale, cioè vedendo il cuore. E mi ricollego perché io penso ai fenomeni per cui comunque credo che a livello culturale, proprio di coscienza, di criticità della società siano ormai molto variegati, questo è un intervento sempre più basso, quindi non penso di convergere su questa moralità sia così immediato dal punto di vista razionale.
Bene, è stata chiarissima. È appropriata. Io risponderei perché sono quattro.
Aggiungo solo una cosa a quello che diceva Massimo Lanci, perché mi fa venire in mente il discorso del voto pesato, che no, si pare che sia una battuta, ma ad un convegno di anno scorso, in cui si parlava di come dare più sgolito alla famiglia, ci sono degli studiosi, non so se sono i colonnari dell'Università di Milano, che ha proposto di dire il capo famiglia gli diamo dei voti quanti sono i componenti familiari. Cioè, una famiglia che ha quattro persone ha quattro voti, sono pesarlo, una famiglia era forse proprio sì, sì. Per cui non è proprio del tutto assurdo, c'è cioè, che l'altro insomma anche a ipotizzare di dare un peso alla famiglia in questo senso, di far contare anche qui di fargli il voto dei
Ma quando il professore ha parlato delle è stato un sorriso qua dentro, perché è un tabù questa cosa qui.
Certo, per una, come dire, che sia un tabù, i tabù fanno sempre male. Ma poi adesso ci arriviamo. Procederei con ordine, secondo l'ordine delle domande. Ma intanto sono lì di tutte queste domande perché la fatica che, e la pazienza che avete avuto, la fatica che io vi ho fatto fare, la pazienza che avete avuto, però in questo momento io sono lieto perché essendo tutte domande molto pertinenti e intelligenti dicono che un dialogo è scattato e questo mi fa piacere. Quindi non avete faticato in vano e io non vi ho proprio annoiato del tutto. Allora, la domanda di Mazzoli. Non credo che l'unità sia un problema della democrazia. Anzi, io sento puzza di bruciato quando questo tema è posto. Normalmente questo è un tema della retorica e della propaganda di tipo comunista. Perché l'unità non è un problema di tipo comunista, non del Partito Comunista Italiano, nel senso del comunismo storico. Perché dico questo? Ovviamente è la mia opinione se volete anche soppesate scientificamente dal punto di vista della storia delle dottrine politiche. Perché ciò che costituisce l'unità di una nazione, di un popolo, di un gruppo di uomini, è qualche cosa che non appartiene alla politica. E nella misura in cui lo volessimo ricondurre all'interno del territorio politico, saremmo all'interno di una procedura di tipo totalitario.
Ma perché l'unità ha avuto un concetto sbagliato in tutti questi secoli, forse non è stata capita abbastanza.
No, l'unità ha avuto un concetto chiarissimo, io mi permetto di dire. Aristotele, quando parla di come gli uomini si mettono assieme per fare una polis, dice che lo fanno fondamentalmente sulla base di due ordini di forze che li spingono. Il primo è un ordine antropologico, strutturale dell'uomo, perché ogni uomo è, lui dice, un zoon politikon, che noi traduciamo un essere, un animale sociale. È sbagliata la traduzione, zoon politikon vuol dire è un essere vivente che è fatto per stare dentro la polis. Una cosa diversa. Cosa vuol dire fondamentalmente? Che gli uomini non sono fatti per stare da soli. Tanto che lui dice, se vedi un uomo che è solo, che non vive nella polis, nella relazione con gli altri uomini, non è un uomo, o è un dio, o è una bestia. Allora, l'unità c'è non per la politica, ma per la struttura dell'uomo. Diremmo noi in termini più precisi, perché l'uomo è un essere comunionale, essendo stato fatto a immagine di un Dio che è Trinità e comunione, ha in sé la Trinità e quindi è strutturalmente comunionale l'uomo. L'altra cosa che dice Aristotele è interessante perché è specifica, perché non basta solo questo. Poi dice, poi gli uomini si mettono assieme per questo motivo, ma io mi posso mettere assieme con lui e sono assieme, non sono più da solo, oppure con la signora, con quest'altro gruppo, e sono assieme uguale. Dove sta il punto discriminante per cui noi facciamo un'unità da questa parte e di qua non possiamo stare uniti con questi altri? Qual è la discriminante? Quindi il fattore che genera l'unità concreta. Aristotele dice che gli uomini generano la loro unità su un presupposto morale, su un principio morale, perché identificano tutti qualche cosa come bene. Allora l'unità c'è a un livello ancora una volta prepolitico nella identificazione di ciò che è bene. Questo è un bene, tutti riconosciamo che è un bene, siamo uniti dal bene, è il bene che ci unisce. Nei miti della fondazione delle città, questo è verissimo perché noi abbiamo molti miti che ci dicono, viene confermato, che ci dicono che la città sorge così. Prima di tutto si traccia il recinto sacro, il luogo dove abita il Dio. Chi è il Dio? È il nome del bene. Per poi dire bene e dire Dio è la stessa cosa. È il bene che interagisce con me, il Dio, e se poi è un Dio personale come il Dio cristiano, interagisce pienamente. Quindi l'unità viene prima. La democrazia funziona se un popolo è unito. Per questo in qualche momento bisogna quasi sospendere la regola democratica, se andando stupidamente dietro fino in fondo, perché la regola democratica molto spesso è separazione. La democrazia si basa su un'organizzazione delle separazioni, non dell'unità prima di tutto. La democrazia c'è se ci si separa in maggioranza e minoranza. Guarda, c'è un film, una scena di un vecchio film americano, io non mi ricordo né che cos'è, né se era bello o brutto, però a me, come persona che si interessa di questioni di filosofia politica, mi ha colpito questa scena e me la ricorderò finché campo, spero, se non mi viene l'Alzheimer prima. Allora c'è una cittadina americana e c'è l'assemblea. A un certo punto tutti ce l'hanno contro una certa tesi, uno si alza, difende la tesi e convince tutti. Allora passano alla votazione, tutti votano, dice contrario, io, quello che aveva difeso la tesi. E io dico, ma sei stupido? Sei convinto a tutti e poi voti contro, dici sì, se no non sarebbe democratica. La democrazia c'è se c'è uno che sta all'opposizione. E questo secondo me è giusto. La democrazia prima di tutto, se andassimo a fare un'analisi di struttura, è organizzazione della differenza, del conflitto. Difatti noi non crediamo, dicevamo, le maggioranze bulgare nelle pseudo-democrazie socialiste, il 98% delle persone, quello dice, vedi l'unità, dov'è l'unità? Quella lì, per la democrazia prima di tutto è il conflitto. Quindi io credo che sia giusto che la democrazia e libertà politica, eccetera, il problema dell'unità un popolo lo deve risolvere prima, sta in piedi non perché è democratico, prima deve stare in piedi, poi può scegliere se essere democratico. Sauro Rossi, mi colpisce molto il tema della partecipazione. Io penso che la democrazia, altra definizione, sia essenzialmente partecipazione. E la partecipazione più estesa e più significativa. Ma veramente una delle malattie mortali della democrazia è la crisi della partecipazione. Alexis de Tocqueville, quando nell'Ottocento in qualche modo codifica la democrazia moderna e contemporanea, analizzando la democrazia in America, ha un'intuizione profetica, perché siamo nella seconda metà dell'Ottocento, siamo di fronte ad una situazione di rigoglio dell'esperienza democratica americana. Tocqueville, che ne è ammiratissimo, però scopre il genio positivo, ma scopre anche il genio negativo, il germe di una possibile malattia. In questo è veramente un osservatore straordinario. Perché? Perché dice che la democrazia corre un rischio, quello di degenerare in dittatura della maggioranza. Perché? Perché l'anima della democrazia, e della democrazia americana in particolare, lui dice, è l'attitudine morale degli americani di organizzarsi e di partecipare. Lui dice, gli americani sono capaci di creare un club per ogni momento e attività della vita, ma il club non nel senso del club snob inglese, nel senso che dobbiamo affrontare il problema di come caricare gli orologi, facciamo un'associazione in cui ci occupiamo, partecipiamo al problema del caricare gli orologi. Quindi questa volontà di partecipare, questa apertura alla dimensione pubblica. Però dice, la società americana c'ha un rischio in sé, il rischio che, essendo fortemente sbilanciata su, adesso traduco insomma grosso modo quel che lui dice, sul versante del profitto economico, in qualche modo la gente si comincia a preoccupare sempre di più esclusivamente del proprio interesse individuale, trascurando l'interesse collettivo, che verrà affidato a che cosa? A chi governa, ai politici di professione, alle burocrazie, e in maniera tale che gli uomini perdano sempre di più questo gusto per la partecipazione, il gusto quindi della cosa pubblica, la felicità dell'azione in pubblico, come Hannah Arendt la chiama anche, perché dice c'è una felicità particolare nell'esperienza della rivoluzione americana, erano felici di poter partecipare alla cosa pubblica, a uscire di casa e occuparsi degli affari di tutti e non solo dei propri. Allora da questo punto di vista qui certamente la democrazia ha senso nella misura in cui si espande partecipativamente, il suo motore è la partecipazione, e noi ormai siamo in una società complessa dove chiaramente la semplice partecipazione politica al voto è insufficiente per la sostanza democratica di una società. La sostanza democratica di una società sta in una partecipazione, e quindi in una democrazia che sia anche economica, che sia anche nella gestione dei servizi sociali, eccetera, eccetera. Il problema fondamentale è che la profezia di Tocqueville negli Stati Uniti d'America in parte si è avverata, ma in Italia mi sembra, nella condizione attuale, più che avverata. Forse Tocqueville parlava dell'Italia non sapendo che cosa sarebbe successo. Allora, in questo io ricollego anche gli ultimi due interventi, perché mi sembra che, anche se apparentemente non è evidente, c'è un gancio con quanto diceva sia Lanci che la signora Ansuini. cose diverse ma che hanno un collegamento, il problema dell'eguaglianza, però il problema è che l'eguaglianza è un'eguaglianza formale, per cui siamo tutti uguali in dignità, ma poi tradotti in termini politici vuol dire che io chiamo a decidere di cose serie magari anche persone che non hanno nessuna competenza, e che se la maggioranza poi è fatta di incompetenti noi troviamo per principio di maggioranza il disastro. Questa è una delle grandi critiche aristocratiche alla democrazia, sostanzialmente è la critica già di Platone, oltre alla critica distruttiva poi Platone dice fondamentalmente gli uomini sono cattivi, se gli uomini fossero aristoi, tutti, allora la democrazia andrebbe da sé, l'aristocrazia sarebbe la democrazia perfetta, l'autogoverno, ma gli uomini non sono capaci di autogovernarsi. E in qualche modo questo tema si rispecchiava nel tema della è possibile una universalità di una morale condivisa, cioè gli uomini sono tutti capaci di identificare il valore per procedura ragionevole e razionale? Che poi la stessa domanda, alcuni ci arrivano, alcuni no, insomma, quella che poneva lui si può rovesciare di qua, lui la poneva in termini di competenza anche tecnica, lei la pone in termini di competenza morale, ma la domanda è sempre la stessa, davvero tutti siamo uguali, ma siamo tutti competenti moralmente, siamo tutti competenti tecnicamente? Cosa c'entra l'aggancio che io vedo con la questione che poneva Rossi? C'entra perché al fondo il problema della partecipazione, il problema della competenza morale, il problema della competenza tecnica, fino addirittura a lanciare la provocazione del voto pesato, che non, non deve essere affatto un tabù, perlomeno finché ha la natura della provocazione, perché la ragione ha bisogno di provocazioni, pone quello che è il problema all'ordine del giorno della democrazia oggi, che è di nuovo un problema morale, il problema dell'educazione del cittadino. Ma vi ricordate la conferenza episcopale italiana negli anni 80 che cosa ha cominciato a fare? Educazione alla legalità, educazione, educazione. Adesso possono aver sbagliato anche a dire a questo o a quest'altro, però l'intuizione di fondo è il tema dell'educazione ed è quello che il Papa ha dato come indicazione a Verona, mi sembra anche il contenuto di Verona sta venendo fuori. Nel discorso di Verona il Papa fa prima una grande premessa antropologica e poi dopo dice però quest'uomo qui è un uomo in carne ed ossa, vive nell'Italia di oggi e i problemi dell'Italia di oggi perché questo tipo umano possa vivere e venire fuori quali sono? Primo l'educazione. E l'educazione che cos'è? Educazione della ragione, educazione della libertà, educazione della capacità d'amare. Allora il problema fondamentale della democrazia è che vive se c'è partecipazione, vive se c'è competenza morale, vive se c'è competenza tecnica, ma gli uomini non sono come funghi, i funghi vengono spontaneamente quando piove, gli uomini non vengono spontaneamente quando piove, l'essere umano è un essere strano, ha bisogno di essere coltivato e l'educazione è la coltivazione dell'umano nell'uomo. Per cui io credo che la prima formula di risposta, non complessiva, ma generale, poi si potrebbe discendere, magari una battuta la facciamo su anche la concretezza delle questioni, della responsabilità dei cattolici per la democrazia è quella di impegnarsi nella impresa educativa. Perché uomini moralmente formati, uomini a cui è stato insegnato il gusto del percorso della ragione, a cui è stato posto in premessa non il tema che non esiste la verità, è inutile ragionare, la ragione debole di Vattimo che è passato per la vostra città e quindi qualcuno di voi l'avrà potuto ascoltare, che è una ragione semplice perché per avere quella ragione lì basta sragionare. Non si fa fatica, le sudate carte di Leopardi non esistono nella ragione debole, basta accennare al proprio punto di vista, poi un valore demonico, non si discute, andiamo avanti. Invece la fatica del ragionamento, la fatica della ricerca, dove per verità non è necessario intendere un valore metafisico, la verità è anche le cose così come si presentano, laicissimo, come stanno le cose, questa è la verità, in fondo noi viviamo di verità. Provate a pensare, se rinunciamo davvero alla verità, chiudiamo subito i tribunali, cosa fa il giudice? Tenta di capire come stanno le cose, mica di dire se Dio c'è o non c'è. Ecco, reimpegnare educativamente sul tema della verità e allo stesso tempo cominciare a non rassegnarsi al fatto che per l'appunto non, come dire, ci affidiamo reciprocamente il destino a una maggioranza di incompetenti, ma che una nazione sta in piedi se cura i propri giovani e se li educa. Educare non vuol dire che sappiamo come si mangia a tavola, questa educazione per sé poco ce l'abbiamo. Per me educare è questa cura dell'umanità, questo fiorire della dignità e della bellezza che c'è in ogni uomo. Questo sembrerebbe non politico, ma è la cosa più politica che ci sia. Io penso che questo sia l'unico meccanismo per poi produrre quel gusto della partecipazione e anzi quell'ira partecipativa, perché uno si arrabbia quando lo fanno partecipare e crea le condizioni per partecipare, di cui davvero la democrazia ha bisogno. Io però qui abbiamo già raggiunto quasi le 7, vi chiedo di nuovo scusa e ci fermiamo definitivamente, grazie.